giorni. E oggi quasi certamente sto sbagliando.
È un vero piacere. Buonasera. Speriamo di stare dritta. Buonasera e benvenuta.
Buonasera, grazie.
Grazie a lei per essere qui. Che belva si sente?
Io, al di là delle belve, mi sento un gatto. E sono nata gatto, morirò gatto. Quindi questa è un po' casa mia.
Un gatto perché?
Io vivo con i gatti, non posso vivere senza i gatti, amo i gatti. Amo tutto dei gatti.
E di lei infatti hanno scritto diffidente come un gatto.
Non so se sono diffidente.
No?
Non credo.
A chi le ha chiesto, sei bugiarda? Lei ha risposto, certo, tu no?
E come fa uno a non essere bugiardo senza perdere la gentilezza? Non sono un'attiva bugiarda, non invento le cose, non invento la vita, però se uno per esempio... è ingrassato e dice come sto, non glielo dico.
Per
esempio, sono bugiarda per gentilezza, poi quando devo salvarmi la pelle, insomma, bugiarda nei momenti in cui bisogna essere bugiarda.
Quando le è capitato di dire una bugia per salvarsi la pelle?
Posso dire che sono malata se non voglio venire, per esempio.
Carla è la cacciatrice, non la preda. Hanno detto bene?
Certamente non la preda. Poi la caccia veramente non è una cosa che mi piace, proprio non vedo proprio il sistema della caccia, cioè l'idea di tirare su un soffice pelo di un coniglietto.
Ma è una dominatrice nella vita, è stata?
No, non direi.
Nell'autobiografia non autorizzata, Carla Bruni, Una vita segreta, lei viene descritta così, seducente, accattivante e fastidiosa, attraente e impetuosa, riservata, fedele nell'amicizia e volubile nell'amore, ossessionata dall'idea di controllare il suo destino. Ci si riconosce?
No, nei complimenti un po' sì, affascinante.
Questa è un po' una caratteristica qua dentro.
Sì, è un caratteristico degli esseri umani, direi.
Quindi seducente sì, accattivante sì, fastidiosa no.
Fastidiosa spero di no.
No, attraente sì, impetuosa.
Impetuosa non me ne rendo conto, le sembra impetuosa?
No, affatto, fin qui. Volubile nell'amore?
Volubile cosa vuol dire? Che parla molto?
Volubile che cambia.
No.
Adesso no.
Fedele.
Fedelissima, infatti poi ci arriviamo. A Vittorio Corona lei disse, sono buona, generosa da sembrare stupida, è che sono fredda, potrei essere inglese, è buona e fredda?
No, non sono fredda, sono molto emotiva. Quindi sicuramente nascondo la febbrilità dentro una distanza. La distanza protegge un po'. Fredda proprio?
No.
No.
Meglio. A Naomi Campbell ha detto, comunque essere modella è glamour, ma essere first lady ti dà uno schermo più grande. Non sei solo nelle riviste, sei nelle case di tutti. Naomi.
Sì, anche poi la gente, poi sì, appunto entri... Diciamo che tuo marito è nelle case di tutti, quindi anche tu, però non era la mia idea iniziale.
Le è piaciuto essere nello schermo più grande?
Allora, mi ha interessato, ma non mi è tanto piaciuto, no.
Sì?
No, perché è molto brutale.
Lei ha detto, che cosa mi ha insegnato il mondo della moda? Se non puoi essere ben vestita, allora meglio svestita.
Ma ho detto tutte ste scemate,
sì,
però non
no,
male in fondo.
Nel 1993, ancora Vittorio Corona, il padre di Fabrizio, lei ha detto, io vado fiera del mio sedere, era il 1993, è difficile per una donna bianca, una simile perfezione del suo parlava, e poi trovo il sedere sia importantissimo nella sensualità contemporanea, è sexy e moderno, il primato del fondoschiena.
È quella che non ha avuto i seni, no? Che parla di quella. Fino a 17 anni, 18 anni, questa delusione. Poi è venuto un po' di sedere, vabbè. Uno fa come può.
E ne andiamo fiere. È un po'
diciamo che io da giovane andavo fiera di qualcosa che poteva attirarmi l'ammirazione oppure una certa... Avevo molta paura dell'indifferenza. Quindi anche potevo essere provocatrice nelle interviste perché Ho ancora paura dell'indifferenza. L'indifferenza mi angoscia molto.
Davvero una persona esposta come è stata esposta lei ha poi paura dell'indifferenza, di passare per...
Secondo me è una che ha paura dell'indifferenza che poi cerca trova una vita così anche.
A Parigi andava a scuola con una bellissima bambina che portava i capelli corti e sembrava un maschiaccio, Carla Bruni. Questo suo compagno delle elementari, pensi che era il generale Vannacci? Se lo ricorda lei?
Mi ricordo il nome.
Se lo ricorda?
Non mi ricordo esattamente il fisico, cercato, però mi ricordo benissimo del nome.
E sa che oggi Vannacci, diciamo, ha una certa fama, oggi?
Eh sì, per che cosa?
Lasciamo perdere, guardi, è meglio non sapere con chi è andata a scuola lei, il generale Vannacci. Sempre tanto tempo fa le ha detto: fin da bambina non ho mai avuto la possibilità di essere ignorante. L'hanno privata dell'ignoranza questi genitori,
diciamo,
senza
che
scrupoli.
Avevo dei genitori molto colti che vivevano anche in un mondo di molta cultura e di cultura molto squisita, quindi ho avuto abbastanza poco dai miei genitori, però ho assorbito la loro cultura.
Ha più ammiratori o detrattori?
Spero più ammiratori e ammiratrici.
Mi dice il suo miglior pregio?
Il mio miglior pregio? Direi la gentilezza.
E il suo difetto peggiore, uno vero, un difetto vero?
Ne ho
vero.
Tanti di difetti.
Uno sgradevole?
Sono egocentrica.
Egocentrica?
Sì. Sono anche collerica.
Sì?
Sì, non si vede perché la collera è riservata all'intimità. Però Gabor Maté dice che la collera è una tristezza clandestina e credo che sia vero.
Sente di avere questa tristezza clandestina? Se la porta dentro?
Sì, neanche tanto clandestina.
E si è data una spiegazione?
La tristezza a certa gente fa vergogna e in fondo la collera è un modo per non...
Sembrare
per non
tristi.
Distruggersi e per reagire alla tristezza.
È nata a Torino, ha vissuto a Castagneto Po, proviene da un'importante dinastia imprenditoriale, ad un certo punto era il periodo dei rapimenti, la vostra è una famiglia facoltosa, in vista avete deciso di andarvene dall'Italia, di trasferirvi a Parigi. Lei addirittura aveva un castello meraviglioso con 40 camere al tempo, no? Non so se ancora esiste. Ha avuto tutto dalla vita in quel momento o le mancava qualcosa?
Io ho avuto molto dalla vita visto dall'esterno. Visto dall'interno ho avuto dei genitori molto buoni, molto affettuosi, ma praticamente invisibili. Talvolta non mi ricordo neanche del loro nome.
Sì.
Beh, da piccola proprio non li vedevo quasi mai. Quindi poco importa il castello,
certo.
Purtroppo.
Infatti lei dice ha avuto genitori molto libertari e soprattutto assenti. La mancanza di controllo per noi è stata un'occasione di straordinaria libertà.
È vero.
E questa libertà, diciamo, ha avuto anche delle insidie per voi?
La libertà è pericolosa. In ogni modo, quando uno è piccolo deve essere protetto. Quando uno è più grande deve essere libero.
E i vostri genitori in qualche modo, diciamo, da questo punto di vista non vi hanno protetto?
No. Assolutamente.
È andata male o è andata bene poi la vita comunque?
È andata bene.
Quando lei aveva 28 anni, suo padre Alberto Bruni Tedeschi era molto malato e le confidò di non essere lui, suo padre biologico, e le disse anche però non dirlo a tua madre.
Non vorrei offenderla. Si vede bene il profilo dei miei genitori, sì. Così. Beh, è stato un regalo, lo ringrazio di aver fatto questo perché mi ha liberato da molte domande strane che mi ponevo.
Che lei diceva mi sentivo strana o trattata da strana, no?
In che senso? Sentito. Ma credo che sia una cosa fondamentale l'identità, credo che non sia una cosa leggera,
no.
Credo che essere illegittimo ti lascia illegittimo tutta la vita. Voglio dire, non c'è da scherzare con queste cose, è lo stesso la vita di qualcuno. Quindi sì, credo che sia stata complicata, anche se non me ne rendo conto più adesso quanto sia stato complicato.
Ma lei sentiva questo senso che lei chiama stranezza, diciamo, di illegittimità prima di saperlo?
Sì, molto prima. E ancora dopo averlo saputo mi sento ancora illegittima. Quindi è proprio un tatuaggio.
questo fatto che suo padre le ha anche detto non dirlo a mamma, non facciamola rimanere male, è stato un carico in più?
No, altro che, io ho quasi mezzo strozzato mia mamma subito dopo, appena morto, con richiesta di spiegazione, di indirizzi e di nomi.
Sì?
Già.
È stata soddisfatta della risposta?
È molto soddisfatta perché ho incontrato mio genitore, il mio padre genetico, che si chiama Maurizio Remmert, che è una persona deliziosa, e soprattutto ho guadagnato una sorella, tutta nuova, una giovane sorella.
Lei ha detto, dopo questa rivelazione io sono andata in analisi, ma penso che ci sarei andata comunque. Che cosa ha capito facendo analisi in più di lei che prima non aveva capito?
Io direi che l'analisi porta a una pacificazione di quel che uno è, una pacificazione profonda di quel che uno è.
E ha proseguito l'analisi per tutta la vita o poi ha smesso?
Ho proseguito molto, comunque proseguo molto, faccio terapia io. Adesso non faccio più psicanalisi, però faccio altre terapie.
Non ha mai smesso. A un certo punto comunque lei voleva la sua indipendenza, non le interessava proseguire gli studi, manda una foto in un'agenzia per modelle e da là spicca il volo. Lei non diventa solo una modella, ma una top model tra le più importanti e conosciute al mondo.
Era un po' per caso tutto questo, perché la scuola ero pessima, cioè pessima dalla prima media alla maturità, e quindi non potevo studiare. Avrei adorato.
Non era il suo?
Non ero capace, il mio cervello non studiava facilmente.
Lei comunque, diciamo, appunto, non è stata solo una modella, una top model, no?
Anche quello un po' per caso, Francesco. Sono arrivata al periodo giusto e siamo state portate da dei designer molto importanti come Gianni Versace, come sì. Karl Lagerfeld, che ci ha messo loro su questa piattaforma.
Però loro, appunto, che avevano un occhio pazzesco, hanno visto in lei qualcosa di diverso, no? Che cosa bisogna avere? Qual è il quid per diventare top model e non semplicemente una modella?
Io direi che è proprio un po' per caso, è un po' una roba di fortuna, perché la bellezza è una cosa così banale, così numerosa, quindi quando uno, vabbè, è lì bellino, che tutto un tratto diventa un modello di bellezza, secondo me è per sbaglio.
No,
però non lo dicevo,
modestia.
Però non lo dicevo mai, cioè prendevo quel che c'era da prendere, però ero sempre un po' preoccupata. Mi dicevo, magari sti qua si rendono conto che ce ne sono migliaia come me dappertutto, perché prendere me, perché pagare me, perché scegliere me, è un miracolo.
Quando le è arrivata addosso quell'onda di notorietà, di successo, di contratti, si è un po' persa all'inizio?
No.
o ha tenuto sempre piedi saldi in terra?
La notorietà non mi ha dato nessuno squilibrio, mi ha riempito.
Di cosa?
Di senso.
Sì?
Di legittimità, magari.
Interessante. Lei ha raccontato, anche quando mi truccavo e pettinavo nel backstage di una sfilata di moda, nascondevo un libro di Dostoevskij all'interno di una copia di Elle Vogue.
Cercavo di farlo intellettuale,
che
no?
Delitto
cercavo
e castigo.
Di farlo intellettuale delle modelle.
Sono 608 pagine Delitto e castigo, come lo nascondeva dentro a Vogue?
Versione pocket.
Bignante. Ad un certo punto lei interrompe la carriera da top model, più o meno a 30 anni, no?
Ma ha interrotto la carriera,
Vorrei... sì?
La carriera ti interrompe.
Lei ha 30 anni, giovanissima, insomma.
Ma non c'era più lavoro, non c'era più il lavoro di prima, cioè tutti i giorni. È come se lei, tra qualche anno, non ci fosse più qui, c'è una cosetta di qui, una cosetta di qua, uno a un certo punto si dice magari...
Vado. È diventata una cantante... di successo, i primi due dischi in particolare, i primi due album sono andati benissimo, però nell'immaginario lei resta una top model più che una cantante, una cosa che le dispiace o che le piace?
No, mi va bene proprio tutto, guardi, non faccio scelte, non proprio sto lì a qualsiasi briciola mi va, top model, cantante, amica, cugina, qualcosa.
Rispetto alle critiche lei ha detto di essere sensibile, perché mi destabilizzano. Qual è in generale la critica che l'ha fatta rimanere più male e quella che invece ha trovato più giusta?
Beh, per esempio che sembravo fredda.
Ecco.
Sono calda come il fuoco.
Oh,
non tocca, questo... non mi tocchi, non si avvicini, Francesca.
E invece quella che l'ha fatta rimanere male?
Molte. Tutte le critiche che parlano di cose, per esempio, relative a mio marito, le trovo sessiste. Per me siamo due esseri distinti. Certo. Quindi essere criticata per una cosa totalmente legata a mio marito e alla sua posizione, lo trovo
ingiusto.
Un po'... No, lo trovo sessista, non...
Sbagliato.
Sbagliato, sì.
Parliamo d'amore. Ai suoi piedi sono cadute centinaia di uomini. Lei è stata una grande seduttrice.
Centinaia.
Beh.
Centinaia.
Sono caduti, mica...
Ma neanche solo caduti.
Mica
ma peccato,
avere un
che bello, era quando cadevano per centinaia.
Cadono ancora. È bellissima.
Non li ho mai visti cadere per centinaia.
Decine?
Non,
no,
non le sento queste cose, non le sento.
Ma lei è stata una seduttrice?
Sì, sono una seduttrice ancora adesso, ma non con gli uomini particolarmente.
Le piace sedurre?
Sì, anche le donne.
Certo. La giornalista Christine O'Cran, scusi la R di Roma Sud, di lei ha detto... questo ovviamente era prima di incontrare Sarkozy. È una specie di femmina alfa, simile a un Don Giovanni femmina. Mi piace il paragone, non è male.
Beh, insomma, è meglio che una specie di ciabatta, simile al topo del vicino, no?
Quando le chiesero, era il 2000, se fosse innamorata, lei ha risposto meravigliosamente così. Sì, ma sarebbe difficile elencarli. Non vorrei fare torto a nessuno. Giustamente, mica se li poteva ricordare tutti quelli, i nomi di quelli di cui era innamorata.
No, io ho sempre fatto la spiritosa nelle interviste, ma credo che sia importante perché non puoi annoiare totalmente il giornalista, voglio dire. Poi, quando ho sposato mio marito, mi sono trovata in questa posizione in cui lì non si rideva più. Cioè, ogni volta
ridere.
Facevo una barzelletta, veniva fuori una tragedia nazionale, quindi ho smesso.
Comunque, Eric Clapton, Mick Jagger, solo per citarne due, ma tanti, erano pazzi di lei. Mi dice cosa li faceva impazzire? Cioè, al di là dell'aspetto fisico, ma che cosa faceva impazzire gli uomini? Fa impazzire gli uomini?
Secondo me, gli uomini o le donne anche, noi amiamo la gente che ci ama, che ci desidera. Quindi sicuramente io amavo e gli altri lo sentivano. Credo che sia proprio una vibrazione.
E si sono innamorati di lei anche molte donne?
Non lo so, perché io non purtroppo...
Non le è mai capitato di innamorarsi?
Non mi sono mai innamorata di una donna. Purtroppo, perché mi piacerebbe vivere con una donna.
Sì?
Sì, anche tra donne. Con magari qualche visita del marito.
Ogni tanto?
Beh, direi 3-4 volte alla settimana.
Ah, 3-4 ore?
Lo stesso. No, mi manca mio marito. No, mi manca anche per dormire. Quando se ne va 3 giorni in viaggio mi manca, quindi no.
Sì.
No, mi avrebbe piaciuto vivere in un gruppo di donne magari prima di incontrarlo, sì. Comunque lui se le mette un gruppo di donne a casa è contento.
È felicissimo,
sì,
ecco. Certo. Senta, lei l'ha ampiamente smentito, ma com'è nata la leggenda della sua storia con Donald Trump?
Allora, io ho incontrato Donald Trump in un aereo. E Donald Trump è stato molto gentile ed era con sua moglie. E tra l'altro era con questa sua giovane moglie che era incinta. E quindi... quando ci ha invitato a pranzo, a me e la mia altra amica Marine, che era nell'aereo con me, ci ha invitato a pranzo con la moglie.
Sì.
Basta. Ci ha fatto visitare tutta la Trump Tower e basta lì. E poi mi chiamava, per esempio, una volta al mese. Ciao, come stai? Molto bene, grazie. Te. Vuole venire a questo boxing match a Atlantic City, figurati, la caccia, la box, un'altra vita per me, neanche a pensarci, quindi non ci sono mai andata.
Cresciuta nel castello.
Però insomma era una persona educata, totalmente distante e un giorno, questa giornalista del Washington Post, un giorno riceve una chiamata da un signore che le dice sono il press agent di Donald Trump, della Trump Tower, e lo chiamo per parlargli della vita sentimentale di Donald Trump, che come ognuno sa ha migliaia di donne che lo desiderano. E la giornalista dice, ah, ma a me mi è sembrata strana questa voce, l'ho dunque registrato. E in questa conversazione stratosferica in cui sì. lui parla di se stesso, facendo finta di essere il suo press agent, dice: tutte le donne vogliono essere con Donald Trump, ma davvero, dice la giornalista, e come, dice lui, lei non si rende conto di niente, e fa un elenco. In questo elenco mette me, che avrei lasciato Mick Jagger per lui.
Beh, ci sta un po'.
Poi, sì. Poi ha messo la Madonna, che deve avuto l'urticaria quando ho sentito quello, perché l'ha combattuto con tutte le sue forze. Kim Basinger, una bella lista di nomi.
Insomma, se le scelte
quando
bene.
Lui utilizzava degli annunci soi-disant sentimentali sì. per anche fare schermo ai suoi affari, quando i suoi affari andavano un po' meno bene. Lui aveva capito che poteva usare i media per attirare l'attenzione su qualcos'altro.
L'ha più rincontrato?
No. E poi ho fatto un'intervista per Vanity Fair con Bob sì. Colacello, con delle foto di Helmut Newton, e lì mi hanno chiesto cos'era sta storia, e ho detto: Trump è pazzo, se l'è inventata tutta la storia. E a sto punto lui mi ha scritto un piccolo messaggio con scritto Donald Trump, sbarrato, con scritto: Carla, sei pazza, you're crazy, I'm gonna sue you, adesso ti faccio un processo. Allora io gli ho scritto un bigliettino con scritto: vai tranquillo, aspetto.
Comunque va detto che esiste, per quello che riguarda, diciamo, un po' anche delle sue esternazioni, un prima e un dopo Sarkozy, due Carle completamente diverse, ma noi anche quella prima ci piaceva tantissimo.
Ma non è scomparsa,
Non è scomparsa? No. Questo guardi, è un grande sollievo. Adesso le dico qualche cosa che ha detto la Carla, che ci piaceva tantissimo.
Ok.
Mi sono annoiata con la monogamia. Preferisco la poligamia e la poliandria. Mentre la poliginandria non ci piace.
Cos'è la poliginandria?
È tipo un matrimonio di gruppo.
Che bello.
Quello che voleva un po'
che
fare
l'ego. Mi piacciono tutte le poli. Adesso la poligamia non la pratico proprio più, anche perché ho parlato così quando non ero sposata.
Difatti,
io non volevo sposarmi per quella ragione, esattamente. Io non volevo sposarmi perché la menzogna, quella vera, ciò che bisogna costruire, quella che ti pesa in tasca, a me non piace.
Noi siamo per la poligamia.
Mi sono sposata quando ero pronta alla monogamia. Invece mio marito si è sposato 2 altre volte prima, quindi gli ho detto: bugiardo, sei tu. Io sono solo una sincera.
Lei è stata monogama quando lui invece.
Beh, lui si è sposato e non era poi tanto monogamo, visto che poi si è risposato, quindi suppongo che tanto monogamo non è stato.
Sempre la nostra Carla.
Ma loro credono che posso essere. Loro pensano che non sia necessario, gli uomini, più di noi, credo.
C'hanno la poligamia in testa, dice.
L'uomo poligamo è un gran bel tosto e la donna poligama è una bella puttana.
Esatto. Sì. Sempre la nostra Carla preferita ha detto a Sabelli Fioretti 2000: non ho mai capito perché siamo obbligati ad accoppiarci con una sola persona alla volta. In questa vita piccolina che viviamo e che scivola via veloce, che ansia.
È vero.
E poi è passata l'ansia.
No, che è ansia. Che a un certo punto uno trova una persona che riempie qualcosa, voglio dire, riempie qualcosa nell'anima. E lui mi ha tolto l'angoscia, la paura, e lo adoro.
Ed è la prima volta che le è capitato in vita sua di
sentirsi. Sì, è veramente
così.
La prima volta, sì. Sì. È la prima volta che ho incontrato qualcuno che mi ha protetto, che mi protegge. Sì.
Ci fermiamo per la pubblicità e ci ritroviamo qui. Bentornati a Belve, continuiamo con Carla Bruni. Vabbè, gliene leggo l'ultima della Carla precedente, poi.
Ma mi è molto simpatica sta qui.
Ma a noi tantissimo.
Non è sparita, è semplicemente che ha cambiato parere, meno male.
Certo.
Che stanchezza.
Che ha incontrato la persona giusta a cui diventare monogama. Lei prima si presentava così: ciao, sono Carla, non sono fedele, non essere fedele con me perché me ne frego.
Sì. Ma ancora adesso me ne frego un po'. Mi piace a me essere fedele, ma no, voglio dire, sarei gelosa se sapessi di un tradimento del mio uomo, per esempio. Però non lo lascerei per un tradimento, a meno che si sia innamorato. Ma se no, per principio no, per me non è un principio. Ma io sono nata da quell'amore lì.
Certo.
Quindi per me non è un tradimento. Per me l'adulterio, voglio dire, non è un peccato. Se no sono io il peccato. Se no sono io il peccato. Non ho voglia.
Bella lettura.
Non ho voglia. di portare la colpa di quello. Quindi per me l'adulterio è una cosa che succede. Chi può giudicare?
Quindi lei, diciamo, non credo sia successo, non so se è successo all'interno del suo matrimonio, ma comunque lo sopporterebbe?
Sì, lo sopporterei.
E le è mai capitato di vivere momenti
se
di...
Se fosse un adulterio così...
Fisico?
Cioè, se mio marito fosse innamorato... si innamora, non lo sopporterei, non lo sopporterebbe neanche lui, no?
Certo. E mi scusi se glielo
poi
chiedo...
Poi lo ammazzo, quindi dopo...
Non abbiamo più problema alla radio.
Gli taglio la gola, quindi dopo vado in prigione, ma poco, perché crimine passionale, 6 anni, glielo dico, dico io ti taglio la gola, poi vado in prigione qualche annetto, non puoi tanto, poi esco e faccio vedova allegra.
Quindi non è mai capitato?
Non lo so.
Comunque è vivo.
È bello vivo, che corre.
Corre.
Corre nel parco adesso.
Ah, sta correndo, sì. Va bene. Vi siete incontrati una sera all'Eliseo per una cena forse fatta
una cena da un amico comune, che è questo pubblicitario che si chiama Seghelà, ha organizzato questa cena per presentarci.
Poi lui l'ha accompagnata a casa in macchina, vi siete scambiati il numero, lei è salita su, sono passati 5 minuti, ha chiamato il suo amico che vi ha presentato e ha detto: ma come mai, è strano, il tuo amico ancora non mi ha chiamato, erano passati 5
pretenzioso
minuti.
Pretenzioso, adesso lo educo io.
Non era abituata ad aspettare o le piaceva tantissimo?
Sì, mi piaceva. Non mi piaceva tanto la sua posizione, però mi dava una certa eccitazione.
E lei un'attrazione per il potere ce l'ha avuta?
Io direi che... il potere, ma non politico, il potere umano mi interessa, la potenza.
Una delle prime cose che lei dice a suo marito quando vi mettete insieme è avvisarlo delle foto che lei, dei posati nudi che ha fatto ovviamente per il suo lavoro, e lui non se n'è preoccupato affatto. Invece lei ha messo del tempo per acquisire, come dire, credibilità agli occhi dei francesi? Non avendo un percorso, come dire, istituzionale lei alle spalle, no?
Magari, ma non me ne sono resa conto. Quando sono arrivata in visita di Stato con mio marito in Inghilterra, tutti i giornali inglesi, ma dico tutti, non solo i tabloids, avevano messo una foto nuda di me. Fortunatamente una foto di quando avevo 24 anni.
Va bene.
Sempre meglio. E comunque... ero su tutti i giornali. Quando abbiamo sceso la scaletta dell'aereo della Repubblica Francese, c'era giù il principe Charles all'epoca con la principessa Camilla che ci hanno salutato. Non hanno neanche detto buongiorno, hanno detto so sorry about the press, we're so sorry about the press. Ok. Questo era il martedì.
E lei come si è sentita?
Benissimo.
Sì?
Sì, cosa fa?
Quindi lei aveva le spalle larghe, diciamo, per...
No, francamente, posar nuda, cos'è, un crimine?
No, l'impatto mediatico, diciamo...
Se la vi. Non è tanto grave. Comunque, sono stata così composta, che l'indomani tutti gli stessi giornali avevano messo solo me, quasi neanche la regina, e il Guardian... il giornale Guardian, che è serio, ha intitolato Francia 1, Inghilterra 0 e ha messo una foto delle mie gambe con la mia borsetta e sotto ha scritto e non parliamo del calcio. Quindi io mi sentivo commossa da questo ritorno. Quando si è girato quello in Inghilterra, sono tornata in Francia e mi trattavano tutti come se fossi Bernadette Chirac.
Acquisito quel rispetto da parte dei francesi, la fama
era solo una questione di immagine, in realtà, sì. Di avere l'immagine giusta e il comportamento composto, direi.
Le piaceva quel ruolo?
È un ruolo interessante, è un ruolo unico, è un'occasione unica per vivere un momento così per un essere umano. Non lo vivrei tutti i giorni, ancora adesso sono felice che sia finito, proprio.
Quando non è stato rieletto, per lei è stato un sollievo?
Gran sollievo. Pregavo proprio.
Sì?
Sì, purtroppo credo di aver mandato io quelle vibrazioni lì all'universo.
Beh, ho pregato troppo.
La moglie di prima prega al contrario.
Sì?
Penso di sì. Io non so se sarebbe andato lassù con me. Io tiro giù.
Vive meglio adesso o prima?
Molto meglio adesso.
Lei si è sempre sentita adeguata a quel ruolo?
Io mi sento adeguata ai ruoli in generale perché nei ruoli non sono poi tanto io. se no non sarebbero dei ruoli.
Lei ha cantato questi versi ispirati a suo marito. È magnifica, una bomba atomica. Quando si mostra, l'aria diventa elettrica. È complesso, sentimentale, ma tattico è il capo. E anche se indossa una cravatta, lui è un pirata.
Sì. Addirittura. Gli manca solo l'orecchino. No, ma se addirittura... venisse qui, lei se ne renderebbe conto. Ha proprio una presenza particolare.
Sì.
Sì. Molto... proprio molto magnetico.
C'è anche molta sensualità in questi versi.
E voilà. La musica è sensuale.
La musica è sensuale, anche il vostro rapporto, diciamo.
Certamente. Siccome.
Se posso chiederlo, diciamo, una domanda che di solito faccio. Che ruolo ha avuto il sesso nella sua vita di prima e di adesso?
Per me il sesso è erotico e per me l'erotismo è segreto. Se no, perde l'erotismo. Difatti tutte queste visioni del giorno d'oggi non le trovo erotiche. Trovo erotico il mistero. E quindi non parlo quasi mai di sesso. Perché poi trovo che toglie proprio tolga la scintilla il fatto di parlarne. Il sesso e l'erotismo sono dei segreti.
Pubblicamente non ne parla,
no,
immagino.
No, non ne parlo mai. Poi nell'intimità è da mai. Solo di quello. Se ceniamo assieme vedrà che...
Tra l'altro, noi c'eravamo... Tra l'altro, a questo proposito proprio, noi c'eravamo ripromesse... di vederci per un bicchiere di vino, però lei mi ha detto io quando bevo poi non mi ricordo più niente.
E difatti è quasi praticamente smesso di bere, dovrei smettere completamente. Io ho problemi di addizione a quando sono proprio piccola.
Di una tendenza alla dipendenza?
Proprio tendenza alla dipendenza a tutto. Proprio tutto. Lo zucchero, la sigaretta, l'alcol, certo non mi piacciono le droghe, vabbè, ma... Qualsiasi cosa mi attacco e certe persone possono bere un bicchierino di vino e basta.
Noi?
Lei non lo so, no, ma io...
Mi mettevo sulla stessa barca.
Beh, guardi, io appena ho bevuto un sorso del primo bicchiere di vino, ho una specie di diavoletto delizioso che mi arriva dentro, un diavoletto caldo, mi riscalda e mi dice dai, continua, come stai bene, ti fa bene, guarda come ti senti rilassato.
È Carla prima.
Poi comincia a dirmi sei divertente, guarda che sei simpatica, guarda che la gente ti vuol bene, bevi il terzo bicchiere, poi ti dice guarda che devi andare a letto, bevi il quarto, se no non dormi, tre fa troppo zucchero, quattro ti blocca il fegato e dormi.
Ah,
quindi è una tragedia, è una tragedia. Cioè non ho limite e purtroppo l'alcol è fatto per le persone che hanno la moderazione. Io non ho la moderazione, cioè non è nata con me. L'aspetto.
Eppure quando faceva la top model veniva chiamata Boring Carla perché lei, diciamo, non faceva uso di stupefacenti, non amava certi vizi, certe trasgressioni.
No, non mi piace semplicemente uscire. Quindi stavo a
però
casa.
Però le persone dipendenti coi vizi, diciamo, non la inquietano?
Dipende cosa prendono. No, prego?
Non la inquietano. Cioè, lei, comunque adesso, mi permetto di dire, Eric Clapton, Mick Jagger, insomma...
Incontrati tutti a una certa età, erano tutti sobri.
Tutti sobri?
Tutti sobri. Vedevo foto, ma eri tu questo qua? Sì. Peccato.
Eri più divertente.
O meno divertente adesso.
A Rolling Stone lei ha detto, io mi sento tanto italiana, proprio nelle cose più profonde, nel carattere è un fatto di nascita e non so perché, ma gli italiani mi trattano come se non lo fossi. Perché secondo lei c'è questa percezione?
Non lo so, non lo so, magari perché sono cresciuta in Francia e quindi ho un italiano un po' algido, non so, un italiano un po' educato, non conosco tutte le parole che usa. Non sono cresciuta in Italia.
E lei ci si sente italiana?
Io mi sento molto italiana. Poi coi francesi mi sento pazzamente italiana.
Di più?
Molto più italiana, perché i francesi sono francesi. Sono proprio chiusi, chiusi, chiusi.
Adesso può dire tutto, fra l'altro, ormai. Adesso è libera di dire qualsiasi cosa dei francesi.
Esattamente. Comunque i francesi, Jean Cocteau diceva, sono degli italiani di cattivo umore. E direi... Direi che è giusto.
Una sua bellissima e famosissima foto è stata venduta nel 2008 a New York per $91,000. Che effetto fa? Lei è bellissima, ma il senso del trascorrere del tempo?
Il tempo che passa, beh, passa, uno non ci può fare niente, quindi non c'è tanto da fare, no?
Non è un problema che si pone lei?
Beh, un piccolo dolore, così quando osservo la pelle, dei piccoli dettagli, ma... lascio fare adesso ormai. Cosa posso fare?
E che rapporto ha con la chirurgia o con la medicina estetica?
Io faccio molte cure. Faccio delle cure da quando sono giovanissima. Faccio per esempio delle cure di stem cell, di cellule
staminali.
Cellule staminali. E questo ho il sentimento che aiutano la mia pelle. Faccio un mucchio di cure con i laser, con i peeling, con tutte queste cose. Non faccio molte punture perché il problema è che il viso va giù. Quindi non è perché lo riempi che non va giù, anzi lo riempi e va giù di
giù
più.
Comunque,
Si vede. Il Botox, per esempio, liscia la fronte, ma poi dopo un po' ti ritrovi
con spalancano gli occhi.
Trovo che dia una faccia un po' strana.
Lei lo fa?
Talvolta l'ho fatto, ma non lo faccio sempre.
Lei è madre di Aurelian e Giulia. Che madre è lei?
Io sono una madre molto ansiosa e spero molto tenera, dovrebbero dirlo loro. Comunque direi che sono la madre che non ho avuto.
Quali esperienze non vorrebbe mai che i suoi figli vivessero che ha vissuto lei?
La solitudine, l'angoscia, la solitudine.
Quando sua sorella Valeria ha girato i film villeggianti, a lei non è piaciuto quel film. Ha detto: io trovo orribile, mi turba moltissimo, era un film ispirato alla sua famiglia. Che cosa...
No, fa solo film ispirati alla mia famiglia, ha detto basta. Anche perché poi prende la meravigliosa Valeria Golino, che dovrebbe fare il ruolo della sorella minore. Sorella minore sarei io.
Sì.
Ok. Ma poi tutto questo diventa... Comunque io amo mia sorella,
sì.
Mi piace il suo lavoro. Voglio dire, solo che non è sempre facile vedersi...
Rappresentati?
Non rappresentati, utilizzati. Non è la stessa cosa. Rappresentati non sarebbe un problema. Utilizzati. Però l'artista ha anche bisogno di quello. Io quando uso la gente, e la uso nella mia ispirazione, la uso con precauzione.
E lei non l'ha fatto?
No, lei lascia fare le cose senza precauzioni perché crea così. E lo capisco anche. Però
e
questa
cosa...
ripercussione, un po' di ripercussioni le ha.
Immagino. Che cosa l'aveva turbata in particolare di quel film?
Beh, che per esempio questa donna che giocava Valeria Golino era un'ubriacona. Mi ha perturbato perché effettivamente potrei esserlo.
Ci sei rivista troppo?
No, ma mi sono detta, questa è una mia grande fragilità. Perché spianarla così?
Esporla.
Eh sì.
Lei ha perso suo fratello Virginio molto presto, lui aveva 46 anni, per delle complicazioni legate a HIV. Lui era malato e si è confidato solo con lei. Per anni lei ha tenuto questo segreto. Se non sono troppo indiscreta, perché ha deciso di parlarne con lei?
Ma io me lo chiedo ancora al giorno d'oggi.
Cioè solo con lei ha
parlato? Eh sì, che ero più piccola poi. Di tutta la famiglia, c'erano solo adulti sicuramente non abbastanza responsabili, visto che l'ha detto a me.
Si sentiva forse capito solo da lei?
Magari mi sentiva sicura, magari tutta questa insicurezza, tutta questa solitudine ha dato una forza. Difatti prima lei mi ha detto, ma c'ha le spalle, effettivamente c'ho le spalle.
Lei una volta disse, sono spericolata, pur di vivere intensamente faccio un mucchio di errori.
Sì.
Mi dice un errore che ha fatto?
Io sono spericolatissima, io esco di notte quando non lo sa nessuno, io scappo, non
ma
mi vede nessuno.
Ma lo faceva pure quando eravamo premier? No.
Lo faccio per igiene.
Mentale?
Sì. Mi piace. Sono spericolata, mi piace proprio arrampicarmi ai muri, scappare, sui muri. Mi piace passare.
Si arrampica sui muri?
Perché mi piace non passare dalla porta.
Cioè lei si butta dalla finestra?
No, ma mi piace sgusciare senza farmi vedere. Mi piace.
Ma ancora adesso facciamo? Sì. Senta, in questo programma io chiedo sempre una bella belvata. C'è un'azione un po' da belva di cui o si penta, o che invece rivendica che si è divertita a fare. Le viene in mente una bella belvata?
Adesso sì, allora, per esempio, una cosa da gatto che ho fatto. Quando ho incontrato mio marito, mi sono sposata con lui, aveva già 3 meravigliosi figli e le 2 mamme di questi figli. Ho fatto una piccola gattata, direi. Le ho invitate.
E il nemico si
chiude
sempre.
Le ho accolte. Se ci fosse stato un problema, sarebbero state neutralizzate da questa amicizia.
Furba.
Quindi non so se sia una belvata. Non direi.
Una belvata.
Una belvata. Una strategia.
Ha paura di morire?
No. Penso che la difficoltà sia proprio il momento in cui uno è vivo. Ma io credo molto.
Crede in Dio?
Sì, credo in tutto.
In tutto?
Sì, io credo in un insieme e credo che adesso siano le nostre prove. Che noi quando siamo incarnati, io credo che noi siamo qui per capire, per fare qualcosa.
Quindi non necessariamente nella religione cattolica, dice lei?
No, le religioni sono tutte fatte dagli uomini, no. A me piace...
La spiritualità?
Sì.
Prega?
Sì.
E se posso chiedere cosa chiede quando prega?
No, ringrazio solo.
Ringrazia. Ha avuto tutto dalla vita o le manca qualcosa per essere felice?
Sono felice. Però certo mi manca qualcosa, ma non per essere felice. Ci manca tutti qualcosa.
E a lei cosa manca, se ne è consapevole?
Mi manca come un diritto che certa gente ha, magari quando ha un'infanzia tranquilla. Mi manca una serenità che pure io dovrei avere, perché la sento in me. Ed è tutto un po' tenuto dall'ansia. Mi manca un po' di pace, però ho solo 56 anni, adesso magari verrà la pace, la conquisto.
Se avesse l'opportunità di riportare in vita qualcuno anche solo per un minuto, per dirgli qualcosa, chi sarebbe e cosa gli direbbe o le direbbe?
Esito molto, perché uno vorrebbe essere generoso per il mondo. E per quanto tempo si può riportare in vita qualcuno?
Per dirgli qualcosa.
Chiederei a mio fratello di tornare.
E che cosa direbbe a suo fratello?
E le direi, ciao, come stai? Ci manchi, ma ci sei ancora?
Grazie.
Grazie, grazie mille. Grazie.